Vedete perché non è strano quando noi diciamo che la fede ci fa vincere ogni cosa. Se, per molte persone, quando noi diciamo che avendo fede si supera ogni cosa, sembra un discorso molto astratto, perché la fede è considerata come, vabbè, fede che significa? Io credo così. Ma abbiamo cominciato a capire che fede è proprio contrario di paura, e che siccome la paura nella nostra vita ha determinato degli effetti deleteri, degli effetti tremendi, in maniera diversa, ci rendiamo conto di quanto è importante passare da un atteggiamento di paura, con tutte le sue conseguenze, a un atteggiamento di fede, di fiducia. Stavamo dicendo che il giudizio nasce spesso dalla paura. Noi giudichiamo gli altri perché? Perché tante volte noi intanto ci mettiamo su un piedistallo. E qui la scrittura, un attimo facendo una carrellata, in realtà dice in qualche occasione che a noi è permesso di giudicare. La scrittura per esempio parla che l'uomo spirituale giudica di ogni cosa e non è giudicato da alcuno, però l'uomo spirituale. E l'uomo spirituale non sta definendo un uomo che ha un'etichetta particolare, c'è l'uomo con questo tipo di etichetta religiosa appartenente a questo gruppo, con questo titolo di ecclesiale, con quest'altro titolo, con questo attestato di benemerenza, con questa croce al valore del Santo Sepolcro o non so di quale altra promozione o medaglia che attestano delle qualità esterne. Ma l'uomo spirituale, in realtà, se comprendiamo bene, è tradotto in termini pratici, è la nostra vita che si va trasformando e va esprimendo sempre di più il carattere di Cristo. Perché l'uomo spirituale per eccellenza mi pare che sia Lui. Mi pare che sia Lui. Eppure, se andiamo a vedere proprio Lui, l'uomo spirituale per eccellenza, forse era quello che giudicava meno di tutti. Anche se lo coinvolgevano a emettere dei giudizi, lui stesso ebbe a dire in tante volte, in tante occasioni, che non era venuto né per giudicare né per condannare, ma era venuto per salvare, era venuto spinto dall'amore. Quindi l'uomo spirituale giudica di ogni cosa. E qui comprendiamo che il giudizio si esprime in una maniera diversa. Quindi il giudizio è un'espressione diversa da quello che noi intendiamo col giudicare, ma acquisisce un significato di discernere, di comprendere, di capire. Questo è un concetto difficile per noi, perché siamo abituati a qualcuno che ci studia per giudicarci, per dirci dove sbagliamo e dove facciamo bene, e poi per premiarci o punirci. Questa è una legge molto strana, ma è una legge quasi, potremmo dire in un termine quasi psicologico, è una legge, è un riflesso condizionato. Noi impariamo tante volte a vivere con queste direttive, ci allontaniamo da quelli che ci giudicano male e ci avviciniamo a quelli che ci giudicano bene. E in tutto questo evidentemente cerchiamo di creare dei circoli dove le persone che sono intorno a noi ci giudicano bene. E certamente cominciamo invece a distanziarci da altri circoli, di altri gruppi che secondo noi sono peggiori, sono diversi. Qui c'è un monito molto importante questa sera, come primo punto. Dio ci sta dicendo: non giudicate. Non giudicate. E lo esprime molto meglio subito dopo usando il metro. Noi di solito usiamo un metro e due misure, ma qui c'è una legge spirituale che dice: con il metro con cui misurate vi sarà misurato. Così come tu misuri gli altri, in realtà lo stesso metro lo stai usando per la tua vita. Ecco perché è meraviglioso scoprire la misericordia. Beati i misericordiosi, perché a loro sarà fatta misericordia. Vediamo che è importante capire che Dio ci vuole portare a una comprensione, a un giudizio, a capire le cose, ma non nella maniera in cui noi immaginiamo. Perché sapete cosa succede? Spesso quando noi giudichiamo ci sentiamo superiori, ci mettiamo su un piedistallo, diciamo: ah, guarda quello come fa, guarda quello come reagisce, guarda quello come si comporta. Quando poi ci veniamo a trovare nelle stesse situazioni, è tremendo. E lì impariamo una grande lezione, come a dire: guarda un poco, io ho giudicato sempre male tutte le persone che fanno così e io sto facendo nella stessa maniera. Io ho giudicato malissimo, guarda, quelle persone mentono, non dicono mai una cosa vera. Poi ci troviamo nella stessa circostanza. Il giudizio che abbiamo emesso è come se fosse la nostra stessa condanna, ma una condanna che poi ci pesa senza che noi ce ne accorgiamo. Nella scrittura in Romani trovate una parte dove Paolo si rivolge ai giudei e dice: voi siete inescusabili in quanto voi che giudicate fate le stesse cose di quelli che state giudicando, come a dire: voi state dicendo guai a chi grida, e magari nel mentre che lo state dicendo mettete a gridare. Sapete, è assurdo, ma noi tante volte non ci rendiamo conto come le cose che critichiamo negli altri sono le stesse cose spesso che noi non compiamo in una maniera buona. Questo è qualcosa che questa sera Dio ci vuole fare comprendere meglio, mi vuole fare comprendere meglio, anche perché nella mia vita sono stato un critico per eccellenza, sono stato qualcuno che ha avuto sempre da ridire su tutti, su tutto. Ma la cosa peggiore è che spesso tutto questo non proponendo un modello migliore. Sapete, la cosa drammatica del giudicare non è solamente la conseguenza che abbiamo appena accennato, ma è spesso che il giudizio, la critica, non è seguita da un comportamento, da un'espressione diversa. Senza andare molto lontano, scusate se prendiamo sempre l'esempio del governo italiano, ma per ora è così evidente, ci entra nelle case a tutti i livelli. Vediamo emettere giudizi gli uni contro gli altri, gli uni sulle correnti degli altri, sui poli opposti, come se l'evidenza non è poi che quando la persona che si erge, che è all'opposizione, che giudica, ha la possibilità di proporre il suo modello, alla fine ripete le stesse cose, gli stessi errori, le stesse situazioni. E questo è drammatico, abbiamo bisogno di comprenderlo, abbiamo bisogno di capirlo profondamente, perché tutto questo ci porterà solamente in un clima di legalismo, diritti, doveri, tu fai la tua parte, io faccio la mia parte, o di anarchia, ma non di amore, di equilibrio, di comunicazione. Non con la misura con cui misurate sarà misurato a voi. E questa sera quello che Dio ci sta chiedendo: come stai misurando? E non stiamo parlando di prendere le misure per un bel vestito, per un bell'abito, per... Come stai misurando? Quale metro stai usando per guardare gli altri? Come stai misurando? Da quale prospettiva stai guardando gli altri? E gli altri non è una parola astratta. Gli altri sono tua moglie, tuo marito, tuo figlio, tua figlia, tua sorella, tuo fratello, il tuo datore di lavoro, il tuo collega di lavoro, il tuo dipendente, il tuo vicino di casa. Come stai misurando gli altri? Che metro stai usando? Dio ci dice: se usate un metro che vi fa misurare in una maniera troppo parziale, troppo soggettiva, questo metro alla fine purtroppo diventerà il metro con cui voi stessi vi misurerete. Qual è la misura che state usando per gli altri? Qual è la misura? Cosa state chiedendo agli altri? Di diventare a vostra misura? Cosa stiamo chiedendo agli altri? Non giudicate nulla prima del tempo. Anche qui c'è un'altra rivelazione importante. Ci sono dei tempi particolari in cui non possiamo vedere le cose, in cui diamo giudizi affrettati, in cui giudichiamo secondo l'apparenza, ma poi, quando si manifesta la realtà delle cose, questi giudizi cambiano. Ecco perché è importante assumere un atteggiamento di misericordia, di amore. Certo, potremmo prendere quell'esempio della scrittura, dice: ma nella scrittura c'è scritto che voi dovete togliere il malvagio tra di voi, voi dovete giudicare quello che è cattivo tra di voi, e con un tale, dirà l'apostolo Paolo, non ci dovete neanche mangiare. Casomai ve lo dovete mangiare, ma mangiarci assieme no. E voi sapete che il concetto del mangiare assieme nel popolo di Israele era un concetto molto più vero di come si mangia ora. Magari si mangia col proprio nemico accanto e sembra che sia tutti d'accordo. No! Nel popolo israeliano non si poteva mangiare se non c'era una grande confidenza, amore, amicizia. Forse erano più sinceri, erano meno diplomatici. Ecco perché Gesù sembra quasi che la cosa che cerca di colpire di più è proprio l'ipocrisia. Ma loro non mangiavano con quelli con cui avevano problemi, perché forse sennò gli andava tutto di traverso, come d'altronde forse succede a noi quando mangiamo con il nostro capo ufficio e ci mangiamo le budella. No, non è così. Certo, quella parte è reale, è scritto, dice: quelli di dentro li dovete giudicare voi, agli altri ci penserà Dio, togliete il malvagio. Con un tale non dovete neppure mangiare, che non significa mangiarci, ma inteso proprio come per il popolo israelita averci questa confidenza così stretta. Ma non sta parlando con una persona che ha dei problemi, dei peccati, che se no non potremmo mangiare con nessuno, neanche con noi stessi. E forse sarebbe bene per fare un po' di dieta, ma solo per qualche giorno. Ma sta parlando con qualcuno che si professa apparentemente un fratello, un credente, uno che vuole andare in una direzione di libertà, ma nel suo intimo invece vuole solamente trascinare te verso l'inferno, verso la distruzione. E allora in questo senso Dio ti consiglia: non mangiare con lui, perché appena mangi con lui, quello che è il suo obiettivo piano piano comincerà a diventare il tuo senza che te ne rendi conto. Dio non lo dice perché vuole che noi ci separiamo, mettiamo delle divisioni, no, ma ce lo dice proprio per preservarci tante volte dall'essere coinvolti in degli obiettivi, in delle situazioni dove poi ci troviamo e diciamo: ma chi ci ha portato? Le cattive compagnie, diceva la scrittura, corrompono i buoni costumi. È così. E allora comprendiamo che questo giudizio non si deve estendere tante volte a delle situazioni esterne, ma è un giudizio più sottile, è un giudizio che non ti deve fare invidiare magari la vita strana, dissoluta, tremenda che certe persone hanno. Questo significa non mangiare con loro. Capite? Abbiamo bisogno di una traduzione reale della scrittura. Significa non avere gli stessi appetiti, non bramare la stessa perversione che loro stanno bramando, perché sennò è ovvio che loro ti aiuteranno a raggiungere questi obiettivi. Non saranno delle persone che ti diranno: ah no, ma guarda, esempio semplicissimo, potremmo fare tanti esempi pratici, è importante che lo capiamo praticamente il Vangelo. Se io comincio, dentro c'ho una piccola violenza, piccola, ho sviluppato un po' di aggressività, ogni tanto mi verrebbe di picchiare quello che mi taglia la strada, però magari mi contengo, mi faccio venire un po' di ulcera, non più di là, così, sta a denti stretti, però. Se io a questo punto comincio a frequentare, ad andare con una persona che della violenza ha fatto uno stile di vita, comincio a diventare mio amico, e questa persona cosa mi dirà? Ma non solo cosa mi dirà, cosa mi ispirerà? Mi comincerà a ispirare violenza. Per cui nel momento in cui ci troveremo assieme, io riceverò una spinta più grande, come a dire: ma che fa vero, tu lo perdoni, ma tagliagli la testa, ma rompigli il muso. E dentro di noi questo tipo di compagnia comincerà ad amplificare questa spinta, questa tendenza, che era una piccola violenza, e la fa diventare una grossa violenza. Per cui poi, magari, dopo un po' di tempo di questo tirocinio, in cui un cieco guida un altro cieco, ci infosseremo tutti e due, chi per un verso, chi per un altro. E allora è in questo senso che Dio ci dice di non legarci. Non è una separazione, non è un giudizio, non è un giudizio che riguarda neanche la persona, se ci volete pensare bene, ma riguarda gli atteggiamenti. Forse è difficile per te, è difficile per me, lo riconosco, è difficile perché ognuno di noi ha atteggiamenti diversi. Per esempio, devo confessarmi che ora mi viene più facile, ma vi devo confessare che nel passato, essendo una persona molto troppo seria, appena vedevo una persona che scherzava, che rideva, non lo potevo tollerare, ce l'avrei uccisa, questa per la mia intelligenza naturalmente, e ogni tanto mi vorrebbe rivenire questa specie di, come a dire: ma guarda, ma come può essere così demenziale? Però la cosa strana è questa, vedete, che anche se noi possiamo esprimere delle diversità, dei giudizi, dei modi di pensare diversi, il nostro giudizio non deve mai riguardare la persona. Io posso sentire una cosa strana da Davide, ma il mio amore per lui, la mia stima per lui, non deve mai e poi mai dipendere da quello che emerge da lui. Io posso dire: in questo Davide ha fatto una cavolata. Succede, come a me succederà di fare una cavolata. Ma capite che il giudizio riguarda semplicemente questo, non si estende alla persona. Come a dire: Davide ha fatto una cavolata, quindi è un cavolo, no? Quindi non me ne frega un cavolo di lui. Ecco, abbiamo trovato una parola più adatta. Cioè, come a dire, nel momento in cui la persona esprime un atteggiamento diverso dal nostro, il giudizio ci fa cancellare, accettare, approvare o meno quella persona. Qui è una grande rivelazione che questa sera Dio ci vuole dare. Non è che noi non ci accorgiamo della diversità che abbiamo, non è che noi non ci accorgiamo delle persone che sono cafone vicino a noi, intorno a noi, che ci trattano male, non è che noi non ci accorgiamo quando noi lo siamo e lo facciamo, questo forse avviene più raramente, è più facile che ci accorgiamo sempre quando sbagliano gli altri, non so se a voi succede pure la stessa cosa che a me. Ce ne accorgiamo, ma quello che è importante, quello che è meraviglioso è che Dio ci vuole fare entrare in una dimensione in cui, pur percependo queste cose non diventino una frattura, non diventino un impedimento, non diventino un ostacolo tra noi e quella persona. Perché se no vi dico chiaramente che nel giro di un'esperienza di vita che può andare dai 10-15 anni, noi non riusciremo più a stare bene con nessuno. Con nessuno. Ancora di più nei tempi in cui stiamo vivendo, perché sembra che le cose vengano fuori più velocemente. Prima tra un marito e moglie, magari che non andavano d'accordo, riuscivano a stare 30 anni, poi dopo 30 anni parlavano. Dice, ma guarda, non abbiamo parlato mai, stiamo scoprendo che ci siamo sempre odiati, capito, dopo 30 anni. Ora no, non passano 30 anni, ora magari prima ancora di sposarsi si odiano, perché la cosa è più complessa, più difficile. Come facciamo? E allora ci alziamo in piedi. E allora questo è quello che Dio ci vuole fare comprendere questa sera. Certamente ognuno di noi ha dei gusti, ha una sua sensibilità, ha un suo carattere, una sua personalità, vede le cose in una maniera particolare. Ma al di là di queste cose, Dio vuole farci vedere attraverso l'uomo spirituale che è in noi. Voi pensate che Cristo non vedeva tutte le cavolate dei suoi discepoli? Ogni volta che sembra che avevano capito qualcosa non avevano capito niente, erano proprio come noi. Non erano tanti diversi, Pietro, Giovanni, Giacomo, non ne azzeccavano una. Gesù gli parlava di lucciole e capivano lanterne. Gesù gli parlava di pane e capivano non so che cosa. Gesù gli parlava della sua missione e capivano sempre un'altra cosa. Gesù voleva andare a morire per salvarli e loro lo volevano trattenere, dice non c'è andare. Senza sapere che rischio avrebbero, che cosa pericolosa avrebbero fatto se gli avessero risparmiato la croce. Praticamente la croce poi ce la dobbiamo beccare noi. Guardate che senso che avevano, chi in un modo, chi in un altro, chi in maniera più impulsiva, chi in maniera diversa, più sottile, esprimevano dei giudizi. Ma Gesù li continuava ad amare intensamente. Li continuava ad amare intensamente. Non che non vedesse le loro stranezze. Cosa significa per noi questa sera? Significa che possiamo imparare ad amarci e a non permettere che il giudizio, o peggio ancora il pregiudizio, che è ancora più grave, il pregiudizio diventi un ostacolo tremendo per le nostre relazioni, per i nostri rapporti fraterni. Abbiamo bisogno di rompere questo pregiudizio, questo giudizio. Abbiamo bisogno di vedere attraverso l'ottica di Dio. Abbiamo bisogno di non giudicare prima del tempo. Abbiamo bisogno di comprendere che in questa maniera potremo imparare a vivere un'armonia nuova. Non solo, ma non ci troveremo poi in situazioni in cui dovremo quasi ricrederci e quanto abbiamo accusato gli altri. In realtà noi ci troveremo nelle stesse situazioni. Abbiamo detto, oh, ma che sono stupide queste persone che fanno così. Ma Dio dovrebbe distruggere le persone che agiscono così. Ai, 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 ai. Mamma mia, quando siamo noi poi a agire in quella maniera. Ma noi abbiamo a che fare con un Dio misericordioso, con un Dio che ci vuole correggere, ma nell'amore. Con un Dio, e voglio leggere un ultimo verso per concludere, proprio in Romani, al capitolo 2. C'erano tanti versi che avevo in mente, ma ne abbiamo citati solamente qualcuno. Dopo quella parte in cui dice, nel giudicare altri tu condanni te stesso, tu che giudichi sei inescusabile. Poi al verso 4 dice, ovvero tu disprezzi le ricchezze della sua benignità, della sua pazienza e della sua longanimità, che significa sopportare a lungo pazientemente, non riconoscendo che la benignità di Dio ti porta a un cambiamento, a un ravvedimento. Voi che pensate che Dio è buono perché noi lo trattiamo bene? Voi pensate che Dio è buono perché lo trattiamo bene? No. Voi pensate che Dio è buono perché facciamo i bravi? Voi pensate che Dio è misericordioso perché pensa, ma questi miserabili tanto saranno sempre miserabili, quindi se non sono misericordioso non li potrò mai accettare? No. Ma il suo amore, la sua misericordia hanno un'azione fortissima nel portarci a un cambiamento. Questo è bello, questo è bello, non il giudizio. Ecco perché è importante che questa sera tu lo capisca. Non è il giudizio che tu fai sugli altri che li farà cambiare. Non è il giudizio che fai su te stessa che ti farà cambiare. Giudizio, condanna, punizione, no. Non è un giudizio umano che potrà mai cambiare la tua vita, ma è l'amore, la misericordia, la compassione che Dio ha per te. Questo ti porterà a cambiare, così come l'amore, la compassione che tu hai per il tuo fratello, questo cambierà le situazioni. Ecco perché l'amore non è debolezza. L'amore non è stupidità, ma l'amore è la forza di trasformazione più grande dell'universo. E questa sera hai bisogno di crederci, perché se tu credi all'amore di Dio, l'amore vero caccerà via ogni paura. E se se ne va la paura, finiranno i giudizi negativi su te stesso, sugli altri, ma vedrai tutti in un'ottica nuova, li vedrai con occhi puri. Li vedrai non vedendo il male, ma li vedrai dalla prospettiva di Cristo. E allora non li misurerai per farli a pezzi, ma le divergenze, le difficoltà, le cose diverse non ti impediranno di continuarli ad amare, continuare un cammino con loro. Vogliamo veramente che sia così nella nostra vita? Preghiamo assieme. Proprio perché lo Spirito Santo ci aiuti a comprendere questa legge spirituale meravigliosa. Signore, ti vogliamo pregare questa sera. Ti vogliamo pregare perché realmente abbiamo una grande tendenza a giudicare. Abbiamo una tendenza grandissima a misurare tutte le divergenze, tutto quello che gli altri fanno secondo un nostro metro. E questo spesso poi ci conduce in delle trappole, in delle situazioni in cui saranno gli altri a misurarci, ma soprattutto in cui noi stessi ci troveremo a disagio. Allora voglio chiederti che questa sera quell'atteggiamento, quello spirito critico che può ancora sussistere in noi possa essere sostituito da una visione diversa. Una visione non secondo i nostri pensieri, sentimenti, emozioni, traumi, esperienze negative che ci fanno vedere tutto in una maniera drammatica, in una maniera strana, che ci fanno chiudere nel nostro piccolo mondo, che ci fanno aggredire gli altri, che ci fanno sfuggire dagli altri. Ma vogliamo credere che ci hai messo dentro un'altra visuale, la visuale del tuo amore. Io ci credo, Signore, per la mia vita. Io posso vedere me stesso e gli altri attraverso il tuo amore e non giudicare più, perché tu non hai giudicato, tu hai salvato, hai perdonato, e anch'io voglio non più giudicare me stesso e gli altri, ma voglio perdonare me stesso, voglio perdonare gli altri, e voglio chiederti che ognuno di questi miei fratelli possa imparare a fare similmente. Grazie, Padre, nel nome di Gesù. Amen.